Dov'è Gesù? Rispose, non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fatto e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del panno sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da lui, perché non osserva il sabato? Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso fra loro. Allora dissero di nuovo al cielo, tu che cosa dici tu dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui, che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E lo interrogavano, e questo è il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai lo dice? I genitori di lui risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, a Rita, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero a Rita, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia un peccatore non lo so, una cosa lo so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto? Rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta il peccatore, ma che se uno ora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è l'uomo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicava, sei nato nei peccati e insegna loro, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, e chi è Signore? Perché io credo in lui. Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo Signore. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Cari fratelli e sorelle, questa pagina di Vangelo risponde fondamentalmente a una domanda. Come si può giungere alla luce? Come poter essere illuminati? E questa pagina di Vangelo ci dà una risposta limpidissima. Vai da Gesù, aderisci alla sua persona, troverai la luce, e troverai la luce nella sua pienezza, perché è molto bello vedere come questo ragazzo nato cieco prima di tutto riacquista la vista, cioè vede come noi vediamo, ci vediamo gli uni gli altri, ma poi fa un passo ulteriore quando Gesù gli dice: ma tu credi? E lui chiede: ma chi è il figlio dell'uomo? E Gesù gli dice: è colui che parla con te. E lui dice: credo. Fratelli e sorelle, è come quell'altra pagina di Vangelo in Luca, dove Gesù incontra 10 lebbrosi e lo invocano perché li guarisca. E Gesù dice: andate dai sacerdoti. E voi ricordate, su 10, uno torna da Gesù e lo ringrazia. E cosa dice Gesù? Dove sono gli altri 9? E dice: 9 furono guariti, ma uno è salvato. Cioè questo passaggio dalla guarigione del corpo allo scoprire la pienezza di una vita che viene data da Gesù. Uno adesso ci vede, ma credendo ha acquisito una sensibilità, una conoscenza in profondità della pienezza della vita, è un salvato. Però questa pagina di Vangelo ci fa anche vedere che ci si può chiudere di fronte all'evidenza. Tutto questo dibattito, ma chi ti ha aperto gli occhi, come l'ha fatto, ma non lo poteva fare, cioè di fronte alla grandezza del miracolo stanno perdendosi in quisquiglie, ma era un sabato, ma è un peccatore, ma forse anche tu sei dei suoi, cioè ci si può anche opporre alla luce. Fratelli e sorelle, ci troviamo qui in una chiesa che da 50 anni sono i cappuccini che hanno questa incombenza della parrocchia, di animarla, di accompagnarvi, di far cammino con voi. Ebbene, voi sapete che San Francesco, il nostro fondatore, anche lui ricercò la luce. La cercò a lungo, si può dire che la cercò a tastoni. E la cosa sorprendente nella vita di San Francesco è che trovò la vita e la luce dove meno se l'aspettava. Lui stesso, alla fine dei suoi giorni, scrivendo un testamento, ci dice che c'era una situazione che veramente non gli andava. La cosa peggiore per lui era imbattersi nei lebbrosi, e al suo tempo ce n'erano, erano cacciati fuori dalla città, erano chiaramente persone che, umanamente parlando, suscitavano un certo ribrezzo, e lui li evitava. E Francesco ci dice, perché non riusciva a vedere nulla di buono, nulla che potesse dargli qualche cosa. E poi Francesco ci dice però che un bel giorno il Signore lo costrinse a guardare un lebbroso con occhi nuovi. Cioè che un bel giorno non si ferma più alla sua sensazione di ribrezzo, perché non è bello da vedersi, perché forse è puzzolente, ma che Francesco riuscì a vedere la sofferenza dell'altro, riuscì a vedere che era un uomo solo, abbandonato, evitato da tutti, uscì a vedere che era un fratello. E Francesco dice che quel giorno la sua vita cambiò, che quanto fino a quel momento per lui era amaro divenne dolce, e che cominciò a mettersi al servizio dei lebbrosi, quindi a curarne le piaghe, ad alleviarne le pene, a farli sentire fratelli. Ma io credo che in quell'evento Francesco vide se stesso in una nuova luce, cioè cominciò a vedere che anche lui era una persona amata, che anche lui che stava ricercando la pienezza della vita era prima di tutto un peccatore amato da Dio. E Francesco, scoprendo questa luce che è Cristo, perché lui attribuisce a Cristo questo, divenne un fratello, non solo dei lebbrosi, ma un fratello universale. Voi sapete come Francesco era un uomo libero, capace di andare verso tutti, come Francesco andò dal Papa per chiedergli che gli confermasse che lui voleva vivere molto semplicemente, secondo il Vangelo. Andava dai lebbrosi, andava dal Vescovo di Assisi, andava dal Podestà, andò anche in Terra Santa, andò a incontrare il Sultano dei Musulmani. Un uomo libero, un grande progetto di fraternità. Perché, fratelli e sorelle, chi incontra Cristo, chi riceve la luce, diventa una persona nuova, una persona che si apre, che va verso l'altro. Io sono molto contento di sapere che i miei frati rendono qui questo servizio. Non è l'unico servizio che noi frati rendiamo. Io da 6 anni sto girando il mondo a incontrare i nostri frati che sono in più di 100 paesi del mondo. Vi racconto un piccolo episodio per farvi un'idea di cosa facciamo. Alcuni anni fa mi trovavo in Centrafrica, un paese molto povero dell'Africa, e ero a Ndim. Arrivai verso le 10 e mi dissero che il giorno prima, al mattino alle 5, quando era ancora buio, arrivarono i ribelli con i fucili, con i Kalashnikov spianati, volevano che i frati gli dessero da mangiare, gli dessero le radio. E io radunai i frati, ci incontrammo, chiacchierammo un po', poi chiesi: ma voi come state? E c'era Frère François, un frate della Savoia, alla mia età, un fratello muratore, mi disse: il n'y a pas de pauvreté ici entre nous. Cioè, noi frati non stiamo vivendo la povertà. Ma io mi guardavo in giro e dico: ma cosa vorrà mai dire? Poi gli chiesi: ma tu cosa fai? E lui mi disse: io sto costruendo scuole. Dico: ripeti per favore? Sì, sto costruendo la scuola. Dico: e in che situazione stai costruendo la scuola? E mi dice: c'è la guerra. E dico: tu, quando tutti se ne vanno, rimani e costruisci una scuola. Forse non sei povero come vorresti esserlo, ma sei solidale. Ti fai fratello di quelli che sono abbandonati, che non c'hanno nessuno. L'ho ritrovato 2 anni dopo, questo fratello, era raggiante, perché dico, io ero fiero di avere un cappuccino così, che si fa fratello dell'altro anche nel momento in cui tutto cade, l'incertezza è totale. Quindi è importante, fratelli e sorelle, per il cappuccino farsi fratello dell'altro, ma perché ha ricevuto questa luce, perché sa di essere una persona amata. Ed è importante essere qui con voi a fare chiesa, qui con voi, perché questo è il luogo dove si annuncia Gesù. È il luogo della catechesi, mi sono accorto, ci sono luoghi di incontro, ci sono, è bellissimo vedere dei giovani, vedere dei ragazzi, quel luogo dove si dice: è Gesù la luce, è Gesù che dà senso alla nostra vita, ancora oggi. E questo è il luogo dove ci incontriamo per celebrare Gesù, per poter, è come un tornare alla fonte, alla sorgente, per essere riempiti di questa luce. Però, fratelli e sorelle, questo è anche il luogo dove nasce, deve nascere e rafforzarsi un progetto di fraternità. Il cristiano non è qualcuno che rimane chiuso su se stesso, è uno che va verso l'altro, è uno che cerca di cambiare le relazioni, da relazioni chiuse, da relazioni di potere, di dominio, a relazioni di fratellanza. Voi sapete che nella nostra società europea, penso anche alla Costituzione italiana che non conosco, ma sia basata su quei principi fondamentali che ha proclamato la Rivoluzione francese, no? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, sì, c'è libertà di espressione, égalité, tutti uguali davanti alla legge, poi alcuni di più, alcuni meno. Ma fraternité, la fraternità, siamo lontani dall'averla realizzata. Se non nasce da un contatto vivo con il Cristo che si è dato per tutti noi, non faremo di questo mondo un mondo fraterno. Quindi io sono lieto per questi 50 anni, per tutti quelli che hanno servito in questa parrocchia, per tutti quelli che ci hanno messo la vita, per un progetto fraterno. Perché questo ci ha dato Gesù, questo Francesco ha capito e questo vorrebbe essere il servizio che anche noi oggi, qui o in Centrafrica o qualsiasi altro paese del mondo vogliamo rendere. Grazie quindi per l'accoglienza che avete riservato ai frati fin dall'inizio e che credo continuate a rendere loro. Grazie per il cammino che fate insieme come comunità cristiana. Grazie per venire qui al centro, ma per ripartire continuamente a portare il messaggio con la testimonianza di vita, ma anche con la parola, ovunque voi siete, ovunque siete chiamati a vivere. Benediciamo il Signore Dio vivo e vero e rendiamo a Lui la lode, la gloria e tutti i beni per sempre. Amen.
Thank you.